il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannaliere. Oggi non ci occuperemo di politica, ma della riforma del processo, ma anche il problema riguardante la prescrizione. Intanto saluto gli ospiti di studio che hanno accettato il nostro invito, ad iniziare dall'avvocato Cosimo Lodeserto, vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, l'avvocato Pasquale Annicchiarico, che è presidente della Camera Penale di Brindisi, e l'avvocato Domenico Attanasi, che è direttore generale della Fondazione AIGA e componente della Fondazione dell'Avvocatura della provincia di Brindisi. Un tema molto particolare, se ne sta discutendo in questi mesi, soprattutto anche nelle ultime settimane. Intanto ascoltiamo il ministro Bonafede, perché sostanzialmente dice la giustizia vuole uno Stato che si occupi del buon funzionamento proprio della giustizia.
Io non ho più niente da dire sulla prescrizione e credo che sia stato già detto tutto. Voi sapete che c'è un accordo all'interno della maggioranza che non riguarda tutte le forze politiche. La maggioranza, queste tre forze politiche però, hanno voluto inserire nella riforma del processo penale anche il cosiddetto Conte bis, che sostanzialmente dà uno stop alla prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado. Il principio è questo: non è una gara tra me e un'altra persona, la questione non è personale, e tant'è che nonostante gli attacchi, le offese, non ho mai risposto sul piano personale, perché io rispetto le opinioni di tutti. Credetemi, dico semplicemente questo: a un certo punto, attualmente è in vigore la mia riforma sulla prescrizione, ci sono stati 10 tavoli circa in cui la maggioranza si è riunita, ho dato disponibilità ad accogliere, mi sono impegnato ad accogliere il cosiddetto Lodo Conte bis, che salva l'obiettivo principale, cioè quello di evitare che ci fossero sacche di impunità. Detto questo, io ripeto, quella è la sintesi che è stata trovata all'interno della maggioranza, non con tutte le forze politiche, e abbiamo deciso di portarla nell'ultimo Consiglio dei Ministri all'interno della riforma del processo penale, che ricordo a tutti prevede anche stanziamenti importanti per la giustizia, prevede 500, se non ricordo male, 500 giudici ausiliari nelle corti d'appello che, se approviamo velocemente la riforma del processo penale, potrebbero andare in corte d'appello già dal 1 gennaio 2021. Prevede un'iniezione di risorse a livello di personale amministrativo, possibilmente già dal 1 settembre 2020. È questo quello che vuole la giustizia. La giustizia vuole uno Stato che si occupi, da un punto di vista infrastrutturale, degli investimenti, delle risorse, del buon funzionamento della giustizia.
Allora, una giustizia gonfie vele, ma la riforma non piace agli avvocati da nord a sud. Ci sono stati anche gesti molto plateali, come l'ingresso con le manette ai polsi a Napoli o senza toga a Messina, con in mano anche il codice penale, come è successo a Catania, ma anche azioni silenziose ma altrettanto forti nei distretti giudiziari. In pratica, da nord a sud c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario, caratterizzata proprio dalle sceniche proteste degli avvocati penalisti. La scelta di restare senza toga è stata compiuta in segno di protesta, ma anche di dissenso nei confronti di chi non ascolta la voce dell'avvocatura. Allora, iniziamo subito con l'avvocato Lodeserto, che è il vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi. Perché, parliamo in generale, poi entreremo nello specifico, perché questa riforma non piace?
Ma ci vorrebbe esattamente un mese per elencare tutte le questioni per le quali non piace all'avvocatura, ma il termine già non piacere non è che sia proprio adatto in una situazione di questo genere. Noi necessariamente dovremmo, nel momento in cui affrontiamo sia il problema dell'eventuale riforma del processo penale, perché bisogna velocizzare il processo, ma ci dimentichiamo che questo processo accusatorio, che ha sostituito quello inquisitorio, e cioè significa che con il vecchio codice vi era una precostituzione della prova, cioè vi era un giudice istruttore che acquisiva le fonti di prova, quindi sentiva i testimoni. Una volta arrivata in dibattimento, la prova era già formata, c'era soltanto eventualmente da discutere, e qui era importante l'eloquenza o la capacità anche del difensore o del pubblico ministero a evidenziare i passaggi forti per poter convincere il giudice ad assolvere o a condannare. Nel momento in cui siamo passati al processo accusatorio, la prova si forma in dibattimento. Cioè non c'è un altro mezzo, un altro modo per formare la prova. Questo necessariamente richiede dei tempi che sono dei tempi per forza fisiologici. Perché nel momento in cui devi ascoltare 10 testimoni o 5 testimoni o 20 o 30, dipende dalla complessità del tema decidendum. Come può essere complesso anche attraverso anche delle consulenze, degli accertamenti, diciamo, delegati a gente competente, come può essere una perizia, come può essere un esame autoptico, come può essere una dinamica di un sinistro. Questo necessariamente richiede dei tempi. Quindi il nuovo processo penale è stato sempre osteggiato, se vogliamo, diciamo, utilizzare questa terminologia, perché non è mai piaciuta una parte della magistratura. Perché? Perché chiaramente significa per alcuni un lavoro defaticante. Perché? Perché è chiaro che non si possono assolutamente acquisire e fare finta di nulla di tutto ciò che è stato fatto nella fase delle indagini preliminari. Quindi il problema è un problema serio e non si può assolutamente salvare il processo penale allungando i tempi della giustizia attraverso la prescrizione, attraverso, noi parliamo di sospensione, è un'abolizione della prescrizione. Cioè significa che il processo, una volta che c'è stata sentenza di primo grado, la prescrizione non esiste più, rimane esattamente un miraggio, non esiste più. E quindi una persona può rimanere sotto processo per 10, 15, 20 anni, anche perché oggigiorno, sulla base già degli elementi di quello che il codice di procedura fornisce, i tempi sono lunghissimi. Cioè, se lo Stato non riesce a chiudere un processo.
Ma stanno arrivando nuovi magistrati, ha detto il ministro.
Nuovi magistrati, ma vogliono chiaramente ampliarlo con la sua nuova riforma, portando a 250, a 800 gli ausiliari, quindi praticamente i giudici onorari. Con tutto il rispetto della magistratura onoraria, però noi qui abbiamo dei problemi seri, perché se non si riesce a colmare l'organico previsto dal Ministero, e quindi c'è una carenza di magistrati, perché i concorsi non permettono eventualmente di coprire l'organico esistente, non possiamo sopperire attraverso l'incarico di giudici onorari, che oggi servono soltanto per completare i collegi e domani serviranno anche per giudicare, perché ci sono dei processi che anche davanti a un giudice monocratico c'è una pena di un furto aggravato, può arrivare a 20 anni. Cioè, vuol dire, stiamo parlando di reati di una certa gravità che vengono presi in maniera così, in maniera semplicistica, e che necessariamente c'è bisogno di un magistrato, di una persona, di un operatore del diritto che abbia le capacità non soltanto tecniche ma anche di equilibrio ad affrontare tematiche di questo genere.
Grazie. Allora, magistrati anche contro la riforma del processo penale, perché ad aprire il fuoco contro il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri è stata per prima proprio la magistratura indipendente. Diverse camere penali sono scese in campo perché su questi temi l'avvocatura penale ha dichiarato che eserciterà il suo inviolabile diritto di critica, ma anche di divulgazione sui temi reali della giustizia. Come stanno le cose, Presidente?
Guardi, il collega Lo Deserto ha toccato un aspetto che definirei cruciale con riferimento a tutta la problematica che investe la giustizia in questo momento storico. La verità, detta senza mezzi termini, è che si vuole chiudere i conti con il processo accusatorio, che è stato mal digerito da una parte della magistratura ma anche della politica, e mi riferisco anche allo stesso Bonafede che parla attraverso quello che gli viene suggerito da una parte della magistratura, in particolare dal dottor Davigo. Quindi quello che lui dice è espressione di quello che pensa una componente della magistratura, fortunatamente non la magistratura per intero, con riferimento al processo accusatorio. In questa direzione vanno quegli interventi che si vorrebbe operare, spacciandoli come un modo per risolvere il problema della lungaggine dei processi. In realtà non è così. Con quegli interventi non si fa altro che eliminare una parte di quelle norme che costituiscono una conquista di civiltà giuridica che è stata ottenuta attraverso decine e decine di anni, in particolare dall'Unione delle Camere Penali Italiane, e mi riferisco naturalmente a tutte quelle norme che vengono poste a garanzia dell'imputato. In buona sostanza, non si può far pagare lo scotto ad indagati, imputati e alle stesse persone offese che traggono documento dalla lungaggine del processo, questo che va detto a chiare lettere, dell'inefficienza della macchina della giustizia. Se non si è in grado di far funzionare correttamente il processo penale, le conseguenze negative non si possono riverberare sul cittadino.
È stato chiaro, avvocato Domenico Attanasi, il sistema penale, ma anche più in generale quello processuale, c'è la mancanza anche di risorse umane e materiali, e il ministro ha detto arriveranno nuovi rinforzi anche per quanto riguarda il personale sotto organico. C'è anche il degrado degli stessi ambienti in alcune zone, e quindi tutto questo, diciamo, tutto questo sfascio oggi a chi lo si deve imputare?
Intanto buonasera direttore, buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie per aver voluto dedicare un momento di approfondimento a questo tema che solitamente viene confinato nelle trasmissioni nei confronti più di nicchia per addetti ai lavori. Invece è assolutamente opportuno che di certe tematiche vengano informati, raccogliendo i più svariati punti di vista, anche i cittadini, perché il processo penale non è una materia per pochi eletti o addetti ai lavori, ma è la carne viva del paese. Cioè, ogni anno centinaia di migliaia di cittadini italiani sono coinvolti in vicende penali, sia quali indagati, imputati o persone offese, quindi è assolutamente meritoria questa opera di divulgazione. Ora, fare la storia e fare il processo al malfunzionamento del processo della macchina giudiziaria italiana richiederebbe veramente una pluralità di approfondimenti, perché il tema parte veramente da lontano. Bisogna anche dire, perché in queste occasioni le cose vanno dette con tutta franchezza, che a Brindisi, nel nostro circondario, noi viviamo una sorta di oasi felice, perché possiamo dire che l'apparato amministrativo funziona bene, non vi sono carichi esplosivi e i tempi sono assolutamente ragionevoli. Io di prescrizioni maturate in primo grado a Brindisi sinceramente non ne vedo più da tantissimo tempo. Quindi questo, diciamo, è anche un mito che va sfatato, cioè che tutto va male e che quindi bisogna apportare rimedi emergenziali perché le cose vanno malissimo. Non è così e non è sempre così. Io voglio portare un dato di esperienza personale. Io, in rappresentanza dell'AIGA, ho partecipato ai tavoli che si sono tenuti fino a un certo punto presso il Ministero per discutere della riforma del processo penale.
Ma dice fino a un certo punto perché il dialogo si è interrotto?
Il dialogo si è interrotto intanto perché è cambiata la compagine governativa con l'uscita dal governo della Lega e quindi il governo in quel momento aveva ben altri problemi e ben altre priorità, quindi fisiologicamente vi è stato un momento di rottura. Ulteriore momento di rottura c'è stato il momento in cui si è data in pasto all'opinione pubblica la questione della prescrizione, che ovviamente ha allontanato, essendo un tema rispetto al quale non potevano esserci mediazioni, ha allontanato coloro che erano seduti fino a quel momento a quel tavolo, che erano l'Organismo Congressuale Forense, l'Unione delle Camere Penali, Associazione Nazionale Magistrati, AIGA, CNF e l'Unione delle Camere Penali. Devo dire che fino a quel momento il dialogo stava portando dei frutti assolutamente positivi, perché si era partiti da posizioni molto distanti. La bozza di riforma portata dal governo prevedeva delle cose, diciamo, aberranti. Ora, senza entrare nei tecnicismi, l'abolizione del divieto di riformatio impeius in appello, cose di questo genere. E il lavoro di mediazione rispetto al quale il confronto dal vivo è assolutamente proficuo in quella direzione, aveva portato a lavorare in una direzione assolutamente condivisa, e alcune cose, poche devo dire, sono confluite nel testo che attualmente è stato licenziato dal governo come bozza di DDL. La crisi, diciamo, si è avuta con la prescrizione, perché, dicevo, il tema della prescrizione o il tema della abolizione della prescrizione, perché di questo alla fine si tratta, non nasce come reale esigenza emersa al tavolo degli addetti ai lavori che con onestà intellettuale si confrontano sui temi della giustizia. Nasce per dare risposte alla pancia del paese. E allora, quando i temi, che sono temi cruciali per la vita democratica del paese, che attengono principi costituzionali, e su questo bisogna davvero rendere merito e ringraziare la Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, che sta facendo, come devo dire, un lavoro di pulizia del quadro e del dibattito da alcune scorie assolutamente nocive di stampo populista. Però dico, quando le risposte vengono date per soddisfare la pancia del paese, il desiderio di vendetta dell'opinione pubblica che rispetto ad alcuni gravi fatti di sangue, di corruzione o quant'altro invoca la forca, allora lì muore lo Stato di diritto e inizia un'altra partita rispetto alla quale gli avvocati devono fare la loro parte e stanno facendo la loro parte a tutela non delle esigenze della categoria. Questo è un altro aspetto che va detto molto chiaramente, perché paradossalmente il processo infinito potrebbe anche convenire all'avvocato, ma così non è, perché le battaglie...
Però logora il cliente.
Certamente, come devo dire, da una prospettiva strettamente egoistica, gli avvocati potrebbero anche dire: facciamo questo processo che dura all'infinito, perché noi lavoriamo all'infinito. Ma così non è, perché gli avvocati operano e si pongono quale presidio di legalità e di democrazia a difesa dei cittadini e certamente non degli interessi della categoria.
Grazie avvocato Attanasi, linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Ringrazio gli ospiti di studio, stiamo parlando della riforma Bonafede ma anche del problema riguardante la prescrizione. Ospiti di studio l'avvocato Cosimo Lodeserto, lo ricordo, vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, poi l'avvocato Pasquale Nicchiarico, che è presidente della Camera Penale di Brindisi, e l'avvocato Domenico Attanasi, direttore generale della Fondazione AIGA e componente della Fondazione dell'Avvocatura della Provincia di Brindisi. Intanto, per chi ci ascolta, per i radioascoltatori che non masticano se non, voglio dire, quello che apprendono poi dalla televisione, dalla stampa o quantomeno quando poi incappano in qualche processo, ma quali sono gli elementi più significativi di questa riforma? Si è parlato del lodo Conte Bissi, che prevede che la prescrizione venga bloccata in caso di condanna, lo ha accennato anche l'avvocato Lodeserto, ma chi me lo può spiegare, l'avvocato Lodeserto, quali sono, diciamo, questi elementi significativi al di là poi delle critiche della riforma del disegno di legge?
Sì.
In pillole,
diceva giustamente il collega Attanasi, per fortuna oggigiorno si affrontano queste tematiche anche parlandone ai cittadini, cioè non soltanto tra persone e operatori del diritto. Però purtroppo bisogna fare necessariamente una critica a questo sistema. Perché? Perché gli operatori del diritto, nel momento in cui si parla, un esempio semplicissimo fatto, sentito personalmente in televisione dal presidente Davigo, e pone questa domanda e dice: è possibile che 90.000 ricorsi per Cassazione arrivino a Roma, mentre invece negli Stati Uniti d'America la Corte federale, che può essere equiparata alla nostra Corte Suprema di Cassazione, ne arrivano 90? Beh, ha una buona capacità divulgativa, perché chiaramente chi ascolta dice: beh, allora, c'è qualche problema, c'è, non funziona l'Italia, perché arrivano? Quindi, una volta partito da questo presupposto, diciamo io non vero, perché vi dimostrerò perché non è vero, si innesca un altro meccanismo e dice: bisogna necessariamente trovare degli strumenti per sfoltire questo enorme movimento giudiziario promosso dagli avvocati perché hanno interesse, perché sono dei mercenari, questo lo aggiungo io, e quindi servono soltanto questi ricorsi per dilatare i tempi perché si possa pensare a una prescrizione. Primo aspetto: la riforma Bonafede prevede nel processo penale, la devo leggere perché sono due righe, è necessario, quindi: la previsione nello stilare il programma organizzativo della Procura della Repubblica, il procuratore indichi i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale da concordare con il procuratore generale e con il presidente del tribunale sulla base della specifica realtà criminale territoriale e delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione d'ufficio. Che significa in termini molto semplici? In Italia
mi piace
c'è...
il termine specifica criminalità territoriale.
Sì, sì.
Perché è chiaro, una cosa è stare a Reggio Calabria, una cosa è stare in Sicilia.
Perfetto, perfetto. chiaramente colpisce questo aspetto, ma ne nasconde un altro di natura giuridica che è insuperabile. Quale? C'è l'obbligatorietà dell'azione penale. Che cosa significa? Significa che per alcuni reati, per i quali sono ritenuti reati minori, il soggetto, la persona offesa, ha 63 mesi di tempo per innescare il meccanismo, lo strumento di procedibilità attraverso la querela. Mentre invece ci sono alcuni reati, come ad esempio il furto ed altri, eccetera, eccetera, che sono cosiddetti procedibili d'ufficio. Che significa? Che il pubblico ministero ha l'obbligo di promuovere l'azione penale nel momento in cui si rende conto che ci sono sufficienti elementi perché una persona possa eventualmente rispondere. Nel momento in cui, e questa è una vecchia storia della circolare Maddalena risalente nel tempo, di concordare con il procuratore capo e il procuratore generale di scegliere quali processi devono avere un binario veloce e quelli invece che devono avere un binario meno veloce. All'interno di questo numero di processi ci sono i processi con detenuti, perché quelli vanno con un viaggio. Perché? Perché i processi con detenuti non solo hanno il problema della prescrizione, ma hanno anche il termine di fase di ogni processo.
Viaggiano in maniere diverse.
È ancorato alla custodia cautelare, perché chiaramente ogni reato ha un termine entro il quale deve essere fatto il rinvio a giudizio, primo grado, secondo grado, eccetera. Quindi chiaramente ha una corsia preferenziale che non riguarda questi processi. Quindi tutti quei processi a piede libero, la Procura della Repubblica sceglie e individua i criteri a chi, a quale dare priorità e a quale non dare priorità. E allora a questo punto è necessario indicare dei dati ufficiali che sono emersi nelle audizioni delle commissioni riunite affari costituzionali. Qui stiamo parlando di un presidente emerito della Corte Suprema di Cassazione, Giovanni Canzio, che ha detto: scusatemi, ma il problema della prescrizione non esiste. Perché? Perché il 75% dei reati si prescrive nella fase delle indagini preliminari, in quella fase dove l'avvocato non ha nessun potere dilatorio. Ma io dico, ma anche se avesse potere in sede dibattimentale, ogni istanza e differimento richiesto dal difensore c'è una sospensione dei termini di prescrizione. Quindi stiamo parlando di 130.000, 140.000
molto lontano reali da quelle cifre che prescrivono. Detto prima.
Quindi significa che allora a un certo punto uno si chiede: vogliamo vedere per quale ragione della Corte d'Appello di Roma, di Napoli, di Venezia e di Torino si prescrivono il 50% dei processi? Facciamo un'indagine, un'ispezione ministeriale per capire per quale ragione la maggior parte dei processi si prescrive in quelle sedi della Corte d'Appello. Ritorno al discorso di Davigo. Nel momento in cui ti dice perché devono arrivare 90 processi, 90 ne arrivano negli Stati Uniti e 90.000 all'Italia, perché l'Italia c'è l'obbligatorietà dell'azione penale e gli Stati Uniti non esiste. Negli Stati Uniti la minima parte arriva in dibattimento. Perché? Perché un pubblico ministero che inizia un'indagine per omicidio del grado 1 e decide di concordare col difensore a 10 anni, a 15 anni di secondo, terzo, quarto, quinto grado, lo può fare. Quindi c'è un incentivo e c'è un premio e c'è una risoluzione da parte dello stesso imputato, dello stesso difensore, nel momento in cui va a concordare. In Italia non è possibile. Non è possibile perché c'è l'obbligatorietà dell'azione penale. Quindi non si può fare l'esempio degli Stati Uniti con l'Italia. È assurdo. Non si può fare per un'altra semplice ragione, e chiudo questo argomento. Il problema, per esempio, delle sentenze di condanna. Noi abbiamo, attraverso anche la Costituzione, il libero convincimento del giudice, quindi significa l'apprezzamento della prova formata all'interno del dibattimento. Quindi il giudice, una prova che dice A, può ritenerla A o B o C sulla base di un ragionamento logico, deve essere supportato e al vaglio poi del giudice della legittimità. Negli Stati Uniti non esiste, perché esiste il verdetto, quindi la giuria decide colpevole o innocente. Il giudice è preposto solo al controllo e al rispetto delle norme procedurali, quindi non è lui che decide, ma è la giuria. Quindi non si possono fare assolutamente questi esempi. E addirittura, come dice lo stesso Davigo, dobbiamo, per poter ridurre il carico in Cassazione, tutti i ricorsi inammissibili, ne paga le conseguenze l'avvocato, perché deve essere pagato la sanzione amministrativa, l'ammenda che viene data all'imputato, che chiaramente non ha nulla da perdere, va a carico del difensore, non rendendosi conto che il nostro è un mandato difensivo, cioè non è che noi scegliamo di fare il ricorso per Cassazione.
È chiaro.
E lo facciamo sulla base di un input che lo stesso cliente ti dà. Chiaramente tu puoi dire, ma quante volte ci è capitato personalmente a me? Ieri ho avuto un rigetto da parte della Cassazione e avevo già detto al mio cliente, secondo me non ci sono speranze, c'è una doppia conforme. Avvocato, io lo voglio fare. Ma questo non significa che io non lo debba fare, perché posso anche io sbagliarmi nel momento in cui vado a redigere un ricorso, un atto di impugnazione. Ci possono essere degli errori che io non ho visto. E com'è possibile eliminare anche il secondo grado di giudizio? Per quale ragione, visto che è fatto divieto della reformatio imperius? Quindi che cosa significa? Che se l'imputato condannato a 2 anni impugna la sentenza, non può avere una sentenza peggiore di quella. E mi sembra un principio di diritto.
Dato chiaro, avvocato. Grazie. Allora, la Camera Penale, perché poi messa così, si allunghiamo il microfono alla Presidente della Camera Penale, i cittadini quando leggono e sentono e ascoltano che magistratura indipendente si arrabbia perché dice che questa riforma interviene soprattutto sulla durata dei processi, sui tempi delle indagini e sulle sanzioni disciplinari del magistrato. Le sanzioni penali, sanzioni disciplinari dei magistrati. Ma la gente messa così dice...
Certo. Anche perché il problema serio è anche quello dell'informazione, chiaramente, no? Perché alla gente poi bisogna dare l'informazione corretta. E l'informazione corretta, francamente, non si può parlare con riferimento al problema della prescrizione e più in generale sui temi della giustizia. Fanno bene i magistrati a non condividere questo aspetto della riforma. Certo, noi ci aspetteremmo che questa non condivisione si estendesse anche ad altri aspetti che dovrebbero, a nostro avviso, trovarci tutti concordi perché riguardano il cittadino. Fanno bene perché anche noi non condividiamo che si voglia in qualche modo risolvere il problema della lungaggine del processo inserendo delle sanzioni che non riguardino il processo, cioè che non riguardino aspetti processuali, che non riguardino l'iter processuale, ma l'operato di una parte protagonista del processo. Poi sulla possibilità che effettivamente queste sanzioni possano essere riconosciute si potrebbe anche discutere, ma in via di principio noi siamo sulla stessa posizione dei magistrati. In realtà, per poter risolvere il problema, noi siamo fautori di proposte. Non ci limitiamo semplicemente a criticare l'operato di buona fede. Proprio a seguito di quei tavoli a cui ha partecipato l'avvocatura nelle sue varie articolazioni, si era giunti ad individuare, ad enucleare degli interventi che a nostro avviso avrebbero potuto consentire di deflazionare i procedimenti senza intervenire sulla prescrizione. Quali sono le proposte dell'Unione Camere Penali? Arriviamo al nocciolo del problema. Noi riteniamo che debba intervenire un potenziamento dei riti alternativi, una maggiore estensione delle ipotesi di patteggiamento, che non può essere quella che viene proposta nell'attuale riforma della giustizia di buona fede, che pone poi una serie di lacci, di vincoli, di preclusioni che non rende effettiva l'innovazione. Quindi portare a 10 anni la possibilità di un accordo tra difesa e pubblico ministero, quello che poi va inteso come patteggiamento, che ricomprenderebbe una gran parte dei reati che noi rinveniamo all'interno del nostro codice di diritto penale sostanziale, una rivisitazione dei presupposti di accesso al giudizio abbreviato condizionato, non ancorandolo semplicemente alla necessità della prova o alle finalità di economia processuale proprie del rito, così come previsto attualmente dalla norma, o come in qualche modo si vorrebbe fare anche con questa nuova riforma, perché non ci si sposta più di tanto da quei termini, ma piuttosto introducendo la possibilità che si possa ampliare l'oggetto della prova con riferimento alla sua rilevanza e novità. E sono questi gli aspetti che noi riteniamo possano essere importanti per introdurre delle dei correttivi.
Rilevanza e novità.
Dopodiché, ancora, si deve intervenire necessariamente sull'udienza preliminare. Va ripensato l'istituto dell'udienza preliminare per renderlo effettivo, in modo tale che a dibattimento arrivino poi soltanto quei 25-30% dei procedimenti che potrebbero essere tranquillamente celebrati, contenendo i tempi processuali, in modo tale da garantire subito una risposta di giustizia per gli imputati e per le persone offese. A tutto questo si dovrebbe accompagnare anche una depenalizzazione con riferimento ai reati minori, di minore allarme sociale.
Dato chiaro, intanto Bonafede, il ministro, ha detto: rispetto alle opinioni di tutti, ma c'è un punto incomprensibile. Non lo dico io, lo dice il ministro. Dice: c'è il problema che un processo su quattro in appello viene definito con la prescrizione, ma quando si cercano soluzioni si dice che non vanno bene perché c'è quel problema. Si dice: lavoriamo sulla prescrizione e non sulla velocità dei processi.
Ma io ribadisco questo, e il ministro Bonafede a quel tavolo era molto più dialogante e ragionevole di come si sta dimostrando, in un momento evidentemente anche di difficoltà politica, non ce lo dobbiamo nascondere. La prescrizione rappresenta la parte finale, la patologia di un processo penale, che invece dovrebbe poter essere celebrato in tempi ragionevoli e dovrebbe consentire di giungere ad una risposta giudiziaria, non quale che sia una risposta giudiziaria qualunque, ma ad una risposta giudiziaria di qualità, perché lo Stato è chiamato a fare questo. In questo senso, diciamo, la proposta di riforma non coglie assolutamente nel segno, intanto perché introduce, e mi consenta direttore di ripercorrere rapidissimamente i tratti di questa riforma, introduce una serie di ostacoli rispetto all'effettivo esercizio del diritto di difesa, perché per esempio introduce la regola per la quale le notifiche all'indagato dopo la prima possono essere fatte direttamente al difensore, devono essere fatte direttamente al difensore, così gravando la difesa di un compito che invece dovrebbe essere dello Stato, cioè quello di informare il cittadino che è sottoposto a procedimento penale di quali sono gli sviluppi di tutte le fasi del processo. Introduce un'altra regola.
La palla passa all'avvocato.
La palla passa all'avvocato.
Io traduco per chi ci ascolta.
Diciamo, si scarica sull'avvocato un pezzo di quella attività di garanzia, perché parliamo delle garanzie fondamentali del cittadino sottoposto al processo, cioè quello di conoscere l'accusa che gli viene mossa e quali sono le varie evoluzioni del procedimento, si scarica all'avvocato, che anche in questo caso diventa una sorta di ammortizzatore sociale rispetto alle inefficienze dello Stato. Perché? Perché si dice, e questo è un fatto, diciamo, un'altra leggenda metropolitana, che gran parte delle prescrizioni maturano perché ci sono problemi di notifiche. Io di processi prescritti perché non si è riusciti ad effettuare una notifica in tempo, sinceramente non li ho mai visti. Si introduce un'altra regola, un'altra limitazione, che è quella per la quale se io devo impugnare una sentenza di primo grado di condanna, devo munirmi di uno specifico mandato da parte dell'indagato, dell'imputato, quando invece, diciamo, dai primi esami universitari abbiamo conosciuto l'istituto del favor impugnationis, per cui è un diritto dell'imputato poter accedere nelle forme, nei modi e nei tempi più agevoli possibili ad un secondo grado di giudizio, e via discorrendo con tutta una serie di altre problematiche che sono state opportunamente evidenziate da tutte le parti in causa. Il problema dell'obbligatorietà dell'azione penale è un problema rilevante che porrà altri quesiti di costituzionalità, perché in un sistema, in un ordinamento per cui l'obbligatorietà dell'azione penale è prevista dalla nostra Costituzione, quindi senza una legge costituzionale lì non si può intervenire, prevedere che i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti possano essere diversi a Brindisi rispetto a Milano, per cui se io commetto un furto a Brindisi vengo giudicato prioritariamente rispetto all'autore di un furto di Milano, pone evidenti problemi di costituzionalità, perché solamente il Parlamento, l'organo legislativo, che in ipotesi può prevedere dei criteri di priorità,
ma sempre per ipotesi,
rispetto ai quali io sono anche d'accordo, perché ci può stare in un ordinamento l'organo legislativo stabilisca che un omicidio debba essere perseguito prioritariamente rispetto a un'ipotesi di corruzione, prioritariamente rispetto a un'ipotesi di ricettazione. Ci può stare. Dobbiamo abbandonare l'idea, perché di questo in definitiva si tratta, che tutto debba essere necessariamente perseguito e tutto debba andare a finire sotto, diciamo, la giurisdizione penale. Cioè, noi abbiamo una visione panpenalista dell'universo, e come professa e predica è il dottore Davigo, o ci sono le manette o non c'è giustizia, cioè non vengono concepite altre forme di riparazione dei torti oppure di risoluzione delle controversie. Questo è uno schema mentale che noi dobbiamo abbandonare, spiegandolo bene ai cittadini e spiegando, ripeto, come ci ha ricordato la Presidente della Corte Costituzionale, che il processo è un fatto umano. La stessa pendenza di un procedimento penale a carico di un soggetto che è ritenuto dalla nostra Costituzione presunto non colpevole fino a sentenza definitiva rappresenta una pena. Un processo congela la vita di una persona finché dura, perché ti preclude l'accesso a una serie di cariche e di ruoli nella società, per cui bisogna, diciamo, invertire completamente la tendenza e ricordarci che il processo e la pena devono essere non contrarie al senso di umanità. Quindi un processo infinito è disumano.
E a volte quando c'è il procedimento anche cadono tutte le accuse, è un trafiletto anche.
Apriamo un altro capitolo sull'informazione giudiziaria.
Una risposta giudiziaria di qualità, le era detto, quindi questo è il tema
centrale. Completavo anche la pena, dobbiamo ricordarci che deve tendere alla rieducazione del condannato. Buttare la chiave non rieduca il condannato.
Grazie, linea di regia per altri consigli pubblicitari. Altro tema caldo, parliamo dei problemi della giustizia, della riforma Bonafede, della prescrizione, lo stop, eccetera, ma c'è anche l'intercettazione, l'intesa non ferma lo scontro tra il Premier Renzi, titolo oggi Il Messaggero, la maggioranza è divisa. E le nuove regole sugli ascolti, e come stanno le cose anche per quanto riguarda le intercettazioni, avvocato?
Questo è un altro tema caldo, direttore.
Lo trattiamo alla fine.
È un altro tema caldo perché questa tematica, questo problema necessariamente va a toccare anche il diritto di difesa.
Ecco, le faccio subito una domanda perché sono arrivate anche diverse email alla nostra redazione, perché quando noi parliamo di intercettazione la gente segue i talk show, segue i programmi e poi quando si dà impasto all'opinione pubblica ci sono anche delle intercettazioni che nulla c'entrano con il processo, ma che comunque hanno più cassa di risonanza perché magari toccano la sfera intima, privata.
E questo dovrebbe essere, diciamo, quello pseudo separazione stralcio che il pubblico ministero, intanto dovrebbe essere lui adesso, diciamo, il deus delle intercettazioni, dovrebbe eventualmente estrapolare quelle intercettazioni non ritenute utili alle indagini e poi il difensore avrebbe questi 10 giorni di tempo per poter sentire centinaia e centinaia di intercettazioni.
Non sono
anche
pochi 10 giorni.
Il sistema, ma non è soltanto, non può estrarre copia. E cioè, io voglio fare un esempio concreto, se no altrimenti ci perdiamo all'interno dei meccanismi tecnici che già noi è difficile andare a individuare. Da casa non ci ascoltano più. E allora? Io ho una conversazione tra due soggetti. Uno, un interlocutore, dice a quell'altro: ieri sono passato da Tizio e gli ho detto che gli dovevo portare un grammo di cocaina. Si sente con quest'altro, poi c'è un'altra telefonata dove dice: lo sai che gli ho fatto uno scherzo e l'ho chiamato sul telefonino, ho detto sto arrivando, ti sto portando un grammo di cocaina. Magari è anche uno spacciatore quello. Ma voglio dire, ma anche una persona che delinque ha momenti, diciamo, no? Non dico di serenità, ma di convivialità, eventualmente. E allora, se quella seconda intercettazione non viene trascritta perché è ritenuta inutile alle indagini, no? Perché può essere, può passare sottotono. Il difensore o l'imputato ha il diritto a sentirsi tutte le conversazioni, perché anche attraverso una serie di conversazioni, di collegamenti, c'è si un'idea. Può spiegare anche quella telefonata in quell'ora e qual è l'oggetto esattamente del contenuto. Perché non è che le intercettazioni sono, se c'è un'indagine per droga, tu puoi parlare di jeans, puoi parlare di telefoni, puoi parlare di tutto, perché, però sanno benissimo che chi segue un'indagine di questo genere non è che parlando a posto di droga metti i jeans e hai risolto il problema, perché non c'è un ascoltatore così estemporaneo, ci sono gente che sta facendo quel lavoro e che per 4 ore sta lì ad ascoltare esattamente tutto ciò che dice. Quindi anche questo, come diceva giustamente Domenico, è una contrazione del diritto di difesa, perché tu in 10 giorni non puoi assolutamente, puoi prendere appunti, ma che senso ha che puoi prendere appunti attraverso l'ascolto di centinaia di intercettazioni telefoniche e poi non li puoi memorizzare, non puoi neanche fare un confronto con lo stesso personaggio sottoposto a intercettazione. Quindi è un problema serissimo, è un problema serissimo, perché il concetto della intercettazione, ormai dobbiamo parlare in termini un po' più familiari e domestici, qual è? È il problema della pesca a strascico. Questo è il sistema e il meccanismo. E cioè, anche con l'agente provocatore che si voleva mandare eventualmente all'interno delle pubbliche amministrazioni, che è una cosa diversa. È una cosa diversa da chi si introduce in un sistema di organizzazione criminale e quindi incomincia a capire come funzionano. Ma non puoi mettere l'agente provocatore che va dall'ufficiale di stato di anagrafe e gli chiede: senti, ti do 10.000 euro, mi fai eventualmente questa modifica in questa cosa? Va 3-4 giorni finché lo convince e quindi a quel punto lo arresta perché gli sta portando un acconto. Non funziona così, non va bene così. Ma questo, chiaramente, tutto questo sistema che oscura poi effettivamente il vero problema. Il problema è della celerità del processo. Come diceva il collega Nicchiarico, bisognerebbe incentivare i procedimenti alternativi. Però io vi faccio anche un ulteriore esempio. Ogni reato ha una pena edittale, che ha un minimo e un massimo. Un esempio: detenzione di sostanze stupefacenti parte da 6 anni e arriva a 20, va bene? Quindi il magistrato ha una ampia, un segmento per poter decidere se dare 8 anni, 6 anni, 10 anni, ci sono eventualmente i comportamenti eventuali attenuanti se esistono. Se io cerco e chiedo un rito alternativo, va bene? E invece di partire, perché se parto da un minimo edittale di 6 anni, vedo un terzo, sono 4 anni. Quindi io me ne vado a casa, come diceva pure Domenico. Se io lo faccio a Milano, me ne vado con 4 anni. Se lo faccio a Lecce, me ne vado con 8 anni. Perché? Perché io posso iniziare da una pena edittale superiore ai 6 anni, vanificando quella riduzione premiale che serve ad incentivare le misure, i riti alternativi, al fine di evitare, diciamo, una sovrabbondanza all'interno del processo di primo grado. Processo di primo grado, e vi dico, questo è un dato ufficiale, il 50% dei processi in primo grado vengono prosciolti. Gli imputati vengono prosciolti. Ci sarà un motivo, no? Ci sarà un motivo, perché? E non possiamo però pensare malignamente, come fa il presidente Davigo, sostenendo che non ci sono innocenti ma mancati colpevoli, perché attraverso lo strumento del processo si assolve l'imputato colpevole. E chiudo: in un principio di democrazia è sempre preferibile avere un colpevole fuori che un innocente dentro. Questo è il meccanismo, perché se tu vuoi arrivare ad accertare una responsabilità approssimativa, lo puoi fare nella caserma dei carabinieri, della guardia di finanza. Non è necessario andare a processo. Quindi finché non entrerà nella testa di tutti che il processo è un simulacro della verità, il processo dove si forma la prova serve soltanto a regolare, attraverso le regole, ripeto, del processo penale, ad accertare una verità più o meno verosimile, che si avvicina a quello che ciò è accaduto. Se questo non è possibile e si vuole necessariamente arrivare e quindi stringere i tempi, E lo stiamo vivendo attraverso anche gli orientamenti giurisprudenziali. Ormai la prova dichiarativa è una prova che nel processo penale non esiste più. È diventato ormai un processo documentale, dove la prova scientifica, dove il documento, dove le intercettazioni, dove... Cioè, ormai entra esattamente tutto. Il testimone ormai non esiste più. Ecco perché noi guardiamo i film del processo americano e poi pensiamo che in Italia succeda la stessa cosa. Non è esattamente così.
Allora, l'esempio dell'America, ovviamente, molte volte lo ha citato anche l'avvocato Lo Deserto. Allora, le intercettazioni, l'ultimo capitolo di questa nostra puntata. Presidente.
Sì, guardi, l'esempio dell'America lo ha fatto anche Davigo prima, no? Però se vogliamo far riferimento a quello che viene stabilito da altri ordinamenti giuridici, allora dobbiamo parlare seriamente, perché dovremmo dire, ad esempio, che nel distretto di Corte d'Appello di Lecce vengono eseguite più intercettazioni degli interi Stati Uniti. Allora, posto in questo modo il dato, evidentemente anche in questo caso le conclusioni che se ne possono trarre è che c'è qualcosa che non funziona, ma evidentemente non si può fare un raffronto tra ordinamenti diversi che hanno un sistema giuridico diverso e hanno delle realtà diverse. E piuttosto la riflessione amara che va fatta in questi casi è che evidentemente, e lo ribadisco, si tende ad un'opera di restaurazione, e cioè di ritornare al processo inquisitorio. Perché dico questo? Perché con riferimento alla riforma che si vorrebbe introdurre, e quindi con riferimento anche alla legge sulle intercettazioni, noi vediamo che c'è stata una sentenza a sezioni unite recentissima che ha previsto, che ha stabilito un principio di diritto condivisibile che riguarda l'utilizzabilità o la mancata utilizzabilità o la non utilizzabilità di intercettazioni che sono state svolte all'interno di un procedimento nell'ambito di altro procedimento. E quello che è stato stabilito dalle sezioni unite è stato totalmente bypassato con
il no all'utilizzo in altri fascicoli, insomma.
In altri fascicoli, esatto, in altri procedimenti. La maggioranza si sta spaccando proprio su questo punto. C'è stato poi un emendamento ieri in serata che avrebbe in qualche modo messo le cose a posto, nel senso che si sarebbe trovata un'intesa, poi ci sarà da vedere gli sviluppi del caso, però questo è un principio su cui la maggioranza è entrata in fibrillazione. Questo sta a significare evidentemente che non c'è unicità di vedute, che c'è una componente governativa che tende ad essere più garantista rispetto al resto della maggioranza e che in questa situazione evidentemente non possono essere partorite delle norme che possano tutelare adeguatamente il cittadino.
Allora, avvocato Attanasio, lei, diciamo, le conclusioni, 4 minuti pure meno, diceva l'avvocato Lo Deserto, il processo è il simulacro della verità. L'ultimo capitolo riguarda appunto le intercettazioni.
Ma l'argomento è davvero interessante, proprio sul piano anche sociale, no? Di come sta cambiando la nostra vita. Che noi discutiamo molto opportunamente della riforma della disciplina delle intercettazioni, quelle tradizionalmente intese, le intercettazioni telefoniche e quelle ambientali.
Beh, la gente può piacere.
Sì, no, ma dico un'altra cosa più interessante, un'altra cosa più interessante e anche più inquietante, se vogliamo.
Diciamo che noi andiamo alla ricerca poi anche di questo.
In un'ottica orwelliana, adesso si stanno facendo sempre più largo nel processo penale le intercettazioni tramite captatori informatici. Quindi noi abbiamo degli strumenti di carattere informatico che vengono utilizzati dalle procure in determinati processi, quelli più per reati più gravi, per carità, però vengono utilizzati, sono degli strumenti attraverso i quali, iniettando un virus all'interno del telefonino, noi, cosiddetto Trojan Horse, chi indaga è nelle condizioni di monitorare 24 ore su 24 tutto ciò che un soggetto compie, perché il telefonino diventa una sorta di registratore ad ampio spettro, quindi registra, video riprende tutto ciò che accade nell'ambiente in cui si trova questa persona e tutto ciò che accade nel telefonino. Quindi, diciamo, l'organo inquirente entra con le mani, tutte e due le mani, tutti e due i piedi, nella vita di una persona. E vi assicuro, perché a me è capitato di occuparmi di processi in cui sono stati utilizzati questi strumenti, che è qualcosa di veramente inquietante, perché per esempio anche se il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto che nei luoghi di privata dimora il captatore dovesse essere disattivato, questo non era avvenuto, per cui nel fascicolo c'erano le foto di questo indagato che erano state scattate dal suo stesso telefonino mentre era in casa, diciamo, in situazione di assoluta libertà. Questo è un fatto inquietante, perché ci impone di interrogarci più su larga scala su quali sono i limiti giunti ai quali la potestà punitiva dello Stato si deve fermare. Cioè, noi dobbiamo bilanciare l'interesse dello Stato, certamente, alla persecuzione dei reati, con le libertà fondamentali dell'individuo. E questo è il raggiungimento di questo punto di equilibrio. Non si può, come devo dire, a questo punto non si può giungere attraverso una chiave di lettura semplicistica, populista, delle dinamiche processuali come quelle alle quali siamo abituati purtroppo in questi ultimi tempi, perché parliamo di questioni di rilevanza straordinaria. Cioè, sta accadendo quello che in passato dai grandi autori della letteratura e del cinema veniva visto come qualcosa di futuristico o di fantascientifico. Oggi è realtà, perché la tecnologia ha invaso le nostre vite in maniera preponderante, è entrata nei processi, lo diceva l'avvocato Lo Deserto, perché oggi la prova scientifica è diventata il fulcro del processo penale insieme alla prova documentale. Dobbiamo fare attenzione come governiamo questi strumenti, perché ci sono in gioco le libertà fondamentali del cittadino, che, per carità, può anche essere riconosciuto come colpevole all'esito di un processo, però dobbiamo ricordarci che lo dice la Costituzione, parla di presunzione di non colpevolezza, lo dicono le statistiche, parliamo di un 50% di soggetti che vengono sottoposti con questi strumenti particolarmente invasivi, e poi un'altra volta parleremo anche dei processi mediatici e di tutto il resto.
Un altro capitolo a parte.
Rivelandosi, perlomeno nella metà dei casi, come innocenti. Quindi è importante uno sforzo di consapevolezza, di serietà da parte di tutti coloro che partecipano al dibattito.
30 secondi, stiamo in chiusura, avvocato.
Sì, no, semplicemente per...
Si può allungare il microfono, perché...
Semplicemente per dire questo. Abbiamo ascoltato il ministro Bonafede cosa diceva prima.
In apertura.
In apertura. Io rispetto le opinioni di tutti. Francamente io non ho motivo di dubitare di questo. Il problema però è che lui non può ascoltare solo quella del dottor De Vico.
È stato chiaro, quindi una riforma che non piace, l'abbiamo detto in apertura agli avvocati, ma questo l'abbiamo detto da nord a sud. Prima abbiamo anche ascoltato dalle dichiarazioni, dalle riflessioni, anche dalle opinioni degli avvocati in studio, il principio di democrazia, e ovviamente gli avvocati avranno molto da lavorare, e vedremo come andrà a finire anche questo scontro all'interno della maggioranza, una maggioranza divisa. Io ringrazio gli ospiti in studio, l'avvocato Cosimo Lo Deserto, che è il vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi. Ringrazio anche l'avvocato Pasquale Annicchiarico, che è presidente della Camera Penale di Brindisi, e l'avvocato Domenico Attanasi, ricordo, direttore generale della Fondazione AIGA e componente della Fondazione dell'Avvocatura della Provincia di Brindisi. AIGA sta per l'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Grazie e buonasera, l'appuntamento è fissato a mercoledì prossimo.
Francamente, il punto sul territorio.